Open Toast, ve lo dicevo all'inizio, è open perché è aperto al pubblico e perché ogni volta c'è un ospite. L'ospite di questa sera è Alberto Ostini, sceneggiatore per i fumetti, per la TV e per il cinematografo, a cui lascio la parola. Il suo intervento si chiama Come si racconta una storia. E come si racconta una storia, Alberto?
Grazie di essere qua, intanto. Grazie. Mi raccomando, bevete, che la birra qua è buonissima. Come si racconta una storia? Non è difficile, ma cominciamo da perché si racconta una storia e da dove arrivano le storie. Allora, la prendo un po' alla larga, ma in 20 minuti ce la facciamo. Questo è un post di Instagram di circa 7000 anni fa. La connessione non era proprio velocissima, i K erano pochi, insomma i like non sappiamo quanti fossero, ma il pubblico era abbastanza, non era molto numeroso, ma sicuramente fedele. Non abbiamo degli insight o dei Google Analytics che ci dicono del successo di questo post, ma questo post ci dice qualcosa che ci tocca molto da vicino, no? Perché qualcuno sente il bisogno di fare questa cosa? Qualcuno 7, 8.000, 9.000 anni prima di Cristo sente il bisogno di fare questa cosa? Perché l'umanità ha un bisogno primario, e il bisogno primario è quello di raccontare e raccontarsi. L'umanità ha sempre avuto bisogno di immaginare se stessa e di lasciare una traccia di se stessa a quelli che sarebbero venuti dopo. Perché? Perché ogni civiltà umana ha avuto alla sua fondazione, alla fondazione di essere se stessi, una storia che ne spiegasse l'origine. Il nostro cervello funziona così. Il nostro cervello funziona solo attraverso le storie, ovvero attraverso lo spiegare degli avvenimenti, per cui succede una cosa e poi questa ne genera un'altra e poi questa ne genera un'altra e poi questa ne genera un'altra. Abbiamo sempre avuto bisogno di metterci intorno a un fuoco e condividere le storie. Perché? Perché la notte è buia, abbiamo bisogno di calore e abbiamo bisogno degli altri con cui condividere quello che ci succede. Altrimenti il mondo è un posto spaventoso e incomprensibile. Se voi immaginate noi stessi abbandonati nell'universo senza punti di riferimento, questo è davvero spaventoso. Le storie fanno questo, ci danno dei punti di riferimento. Le storie sono delle funi, sono delle zattere, sono delle bussole, sono delle mappe in cui noi tutti ci possiamo condividere. Sono un ponte che collega chi è venuto prima, collega noi che siamo qui ora e collega gli umani che verranno dopo di noi. Il nostro cervello funziona così. Il nostro cervello funziona mettendo eventi in sequenza e generando un senso, cioè funziona raccontando delle storie. Il cervello dei computer non funziona così. Nel 1996 Garry Kasparov, che è stato un grandissimo campione di scacchi, è stato il primo a essere sconfitto in una partita di scacchi da un computer. Questo computer si chiamava Deep Blue. Da quell'esperienza, poi Kasparov ha vinto altre partite, ma da quell'esperienza è nato un libro che si chiama Deep Thinking, in cui Kasparov ragiona su come funzionava il suo cervello giocando a scacchi rispetto a come funzionava il cervello del suo avversario, cioè un computer. E lo fa partendo da un esempio. Gli scacchisti analizzano le partite della storia, le grandi partite della storia, studiano le grandi partite della storia e facendo questa cosa immaginano ogni mossa, ogni singola mossa, collegandola alle mosse precedenti e alle mosse successive. Cioè immaginano una partita di scacchi come un unico evento significante in cui ciò che viene prima condiziona ciò che viene dopo. una partita di scacchi è una grande storia, è una grande avventura epica piena di colpi di scena. I computer non funzionano così. A un computer non frega assolutamente niente delle mosse precedenti, non frega assolutamente nulla delle mosse successive. Un computer di fronte a una scacchiera con dei pezzi, per ogni singola mossa, analizza da capo tutte le infinite variabili possibilità che quella situazione è in grado di generare per scegliere la mossa migliore. Una volta che c'è una nuova mossa, tutto viene azzerato e il computer rielabora da capo. Il computer non ha passato e non ha futuro. Il computer che gioca a scacchi ha un unico presente. Non è romantico, non è avventuroso, è molto asettico. I computer non sono umani. I computer non sanno quanto sono belle le storie. Ma noi non funzioniamo come i computer. Come dice Chuck Palahniuk, uno dei più grandi scrittori contemporanei, ovviamente del nostro tempo, noi digeriamo gli eventi della nostra vita raccontandoli sotto forma di storie, per esplorare ogni loro aspetto ed entrare in contatto con chi è passato per esperienze simili. No? Quando ci succede qualcosa di bellissimo, una nascita, un amore, noi abbiamo bisogno di raccontarlo, abbiamo bisogno di condividerlo. No? Quando avete una relazione con qualcuno, avete una storia. Quando ci succede qualcosa di terribilmente brutto, abbiamo bisogno di condividerlo. Le storie sono quella cosa che ci fanno sentire meno soli. Noi siamo condannati a raccontare storie, esattamente come siamo condannati a respirare. Le storie non sono un passatempo serale per il divano dopo il lavoro. Le storie non sono un accessorio. Questa è distrazione di massa, un'arma di distrazione di massa. Le storie sono il modo attraverso cui noi esistiamo e resistiamo. Per quello che le storie sono molto importanti. Ma dunque, di che cosa è fatta una storia o da dove arriva una storia? Come dice Thomas Alva Edison, in questa citazione molto famosa che si applica all'arte in generale, genius or art is 1% inspiration, 99% transpiration. L'1% è ispirazione, il 99% è traspirazione, cioè sudore fisico, fatica. Ok? Una storia non arriva da una forma di ispirazione divina che sotto dettatura ti porta a produrre un testo bellissimo senza fatica. Un quadro non arriva magicamente e nessuna opera d'arte lo è. No? Come diceva Francis Bacon, vuoi dipingere? Vuoi fare arte? Devi dipingere molto. No? Come diceva Raymond Carver, vuoi scrivere una buona storia? Prendi la lingua, scarnificala, analizza parola per parola, scolpisci parola per parola quello che vuoi dire. Una storia, quando voi avete in mente una storia o una storia, prima di essere una storia, è un grande blocco di marmo. Lì dentro, in quel blocco di marmo, c'è un'idea, esattamente come c'è la Pietà di Michelangelo. Ma per arrivare alla Pietà di Michelangelo bisogna prendere uno scalpello e farsi sanguinare le mani. Per scrivere una storia bisogna fare la stessa cosa. Bisogna togliere tutto il marmo in eccesso. A volte viene la Pietà di Michelangelo, a volte in realtà viene un abbozzo informe. Purtroppo non tutti sono Michelangelo e non tutti hanno quella costanza. Ma se voi volete disegnare, per esempio, tutti hanno un foglio bianco e una matita e poi c'è del lavoro da fare, no? Qui ci sono due grandi disegnatori, che sono due amici nascosti lì in mezzo, sanno cosa vuol dire. Sanno che nella loro testa c'è una forma, ma prima che quella forma diventi quello che loro veramente si immaginano, di fatica bisogna farne molta. Quindi l'artista, tra virgolette, non è affatto un genio a cui Dio ha regalato del talento. Un po' sì, ma quel talento è l'1%. Il 99% è tecnica, lavoro, fatica, provare, riprovare, buttare, rifare. Tant'è che qualcuno, come Stan Lee, il papà di tutti i supereroi della Marvel, diceva che l'ispirazione non c'è neanche, no? Esistono le scadenze per cui ti obbligano in qualche modo a scrivere. Okay. Ma adesso vi rivelo un segreto, cos'è davvero una storia? Paul Schrader è un grande sceneggiatore, è lo sceneggiatore di Taxi Driver. Una storia nasce da un'idea, da quell'1% di ispirazione, e questa idea è l'esplicitazione di un tema che si incarna e si esprime in una metafora. Cosa vuol dire? Vuol dire che da dove cominciamo? Cominciamo da un'idea. Ma cos'è un'idea? L'idea può essere qualunque cosa. L'idea può essere un argomento che mi sta molto a cuore, a cui devo trovare una forma narrativa, visiva, adeguata. Nel caso di Taxi Driver è la storia di un tassista, eccetera, eccetera. Sì, ma cos'è veramente Taxi Driver? Il tema era quello della solitudine urbana, l'alienazione dell'uomo contemporaneo, senza relazioni, abbandonato in una metropoli. Qual era la metafora visiva, secondo Schrader, che poteva esprimere in maniera perfetta questo tema della solitudine urbana dell'uomo contemporaneo? La figura del tassista, colui che di notte gira per la città senza meta, incontrando delle persone che non si ricorderanno mai nemmeno la sua faccia. Se io prendo lo stesso tema, la solitudine dell'uomo contemporaneo, l'alienazione dell'uomo contemporaneo, posso scrivere 100 storie su questo tema, posso trovare 100 metafore visive e quindi narrative che incarnano lo stesso tema. Per cui la domanda è: se volete scrivere una storia, dovete domandarvi prima che cosa voglio raccontare veramente. Facciamo un altro esempio. Tutti avete visto Monsters & Company. Cosa racconta Monsters & Company? Vabbè, è la storia di due mostri, c'è una città che funziona grazie alle urla e agli spaventi dei bambini, per cui ci sono degli operai che vanno di notte nelle camere dei bambini. Ok, questa è la storia. Ma cosa racconta veramente Monsters & Company? Il regista, Pete Docter, di Monsters & Company, dice che quando lui andava a raccontare la storia per cercare dei finanziatori, qualcuno che credesse in questo progetto, gli veniva risposto: dei mostri che non capisco cosa mi stai raccontando, di cosa sta parlando questo film? Voi adesso lo sapete perché il film l'avete visto, ma provate a immaginarvi prima di averlo visto, immaginarvelo nella vostra testa. Allora Pete Docter ha ragionato un po' su che cosa voleva raccontare veramente con Monsters & Company e ha cominciato a raccontare sulla sua interiorità, su se stesso. In quel momento Pete Docter era appena diventato papà e si è domandato: forse questa storia che voglio raccontare ha a che fare con qualcosa che mi riguarda di persona? Ma la risposta è sì. Che cosa racconta veramente Monsters & Company? Racconta il cosa significa prendersi cura di qualcuno. Cosa significa avere a che fare con un piccolo alieno con cui è faticoso dialogare, ma per il quale si impara o si prova un amore infinito, no? Il segreto di una storia è che tu devi raccontare quella cosa che ti fa provare quella sensazione lì. Se tu hai quella sensazione lì, poi troverai la metafora giusta. Monsters & Co., i mostri che spaventano i bambini o qualunque altra cosa. Ma alla base quell'1% deve essere quella sensazione interiore che ti fa dire: questa cosa qua io la voglio condividere con degli altri esseri umani. Adesso vi racconto qualcosa che mi riguarda. Ci sono dei casi in cui la metafora visiva arriva prima del tema, o meglio, il tema è quasi inconscio. Io un giorno di un anno fa mi sono svegliato, ero in giro e mi è venuto in mente questa cosa. Esiste una dimensione parallela in cui è il 24 dicembre per 365 giorni all'anno. Come capite, si tratta di un incubo nerissimo. Non ci può essere un'idea, un mondo peggiore in cui è la vigilia di Natale, con tutto ciò che comporta la vigilia di Natale, per 365 giorni l'anno. E infatti da quell'immagine è nata una storia per Dylan Dog, sta nascendo una storia per Dylan Dog. In questa storia le persone che non credono alla bellezza del Natale vengono rieducate, messe in un grande magazzino gigantesco e sono costrette a fare pacchi di Natale tutto il giorno e a scrivere biglietti d'auguri tutto il giorno e a caricare delle slitte con delle renne stremate per tutto il giorno. E quando il giorno finisce, come nel giorno della marmotta, il giorno dopo siamo da capo. Ok, ho detto, ma che idea divertente, o terribile a seconda dei punti di vista. Ma che cosa voglio raccontare? Adesso c'ho la metafora visiva, ma cosa sto raccontando veramente? Ok, stavo raccontando Amazon. Non lo sapevo, cioè non lo sapevo ancora consciamente, lo sapevo inconsciamente, ma stavo raccontando un mondo in cui la velocità, la scadenza, la fretta, il correre, il dover consegnare qualcosa entro un limite veniva prima del benessere, dei diritti, del rispetto, delle garanzie delle persone che lavoravano a quella cosa. Quindi i miei schiavi, come gli Umpa Lumpa della fabbrica di cioccolato, no? Vestiti da elfi che impacchettano regali di Natale tutto il giorno, non sono altro che i lavoratori di Amazon, di cui io sono il primo carnefice, come tutti voi. Però è importante, perché se io non avessi messo a fuoco se non avessi messo a fuoco il tema, non sarei riuscito a raccontare la storia nella forma corretta. Poi ripeto, per riuscirci bisogna scalpellare e non è detto che ci si riesca. Però almeno ci sto provando. Altre volte una storia nasce da una semplice immagine. Questa è una storia di Nathan Never, la storia di Nathan Never a cui io ne ho scritte tante, quasi 60. Questa è quella a cui sono più affezionato. Si chiama Haiku ed è nata così, da un'immagine. C'è una violoncellista in camicia da notte, nella notte, che suona il suo strumento all'aperto nonostante nevichi e faccia un freddo cane. E lo suona con una ossessione e una disperazione assoluta. Da dove arriva questa immagine? Non ne ho la minima idea. Questa immagine, che è una pagina di fumetto, è quell'1% di inspiration di cui parlava Edison. Casualmente o no, in un fumetto Bonelli ci sono 94 pagine, diciamo 100 pagine. Ok, questo è l'1% di inspiration. A partire da quell'1%, le altre 93 pagine, o 99%, è stato frutto di un ragionamento. Chi è questa ragazza? Perché sta fuori di notte? È sonnambula? Perché è disperata? Perché suona così ossessivamente il suo violoncello? E da lì, appunto, lavorando pian piano, è arrivata una storia. Dunque, quello che ci interessa è che noi scriviamo delle storie perché non possiamo farne a meno, noi che le scriviamo, e non potete farne a meno voi che le leggete, le ascoltate o le guardate. David Mamet, che è un commediografo, regista, sceneggiatore, saggista, a proposito dell'arte e del raccontare storie, dice questa cosa: quando diamo la verità ineffabile di una fuga di Bach, quando assistiamo a una rappresentazione di Shakespeare, quando guardiamo un tramonto di Turner, quante volte abbiamo detto vorrei che tu fossi qui per condividerlo con me. Noi raccontiamo delle storie perché abbiamo bisogno di condividerle. con qualcuno che per noi è importante. Anni fa stavo guardando un film in un piccolo cinema del Vermont. Dentro quella sala gli spettatori erano portati inconsciamente a condividere l'esperienza tra loro. Erano stati avvicinati uno all'altro formando una comunità. Le storie sono quella cosa che mettono le persone in rete. Le storie sono quella cosa che fa sentire le persone parte di un qualcosa più grande di loro, che sia il presente con le persone che incontriamo fisicamente, che sia il passato leggendo le storie di chi non c'è più, che sia il futuro lasciando delle storie sperando che un giorno qualcuno leggerà quello che anche noi abbiamo trovato emozionante. Proprio come il pascolo commerciale riduce tutti noi alla condizione di consumatori schiavi, l'arte drammatica, la vera arte, solleva i creatori e gli spettatori alla condizione di comunicatori. Da una parte ci siamo noi che abbiamo fabbricato, plasmato, visto, che abbiamo vissuto qualcosa insieme, adesso siamo amici. Una storia è ciò che ci tiene insieme. Ciò che ci tiene insieme non come singoli esseri umani, ma che ci tiene insieme come umanità. Il pascolo commerciale delle storie è un'esperienza un pochino masturbatoria, diciamo, che si risolve magari in maniera piacevole, ma molto, con molta poca soddisfazione a medio termine. L'arte o la condivisione di storie vere è ciò che ci rende, ci mette in relazione, no? Quante volte alla fine di un libro che ci ha emozionato voi pensate, lo voglio regalare a... Quante volte alla fine, ascoltando una canzone che vi ha fatto piangere, avete detto, vorrei ascoltarla insieme a... Perché quella cosa lì, quella piccola forma narrativa, quella piccola storia è un filo molto sottile ma indistruttibile che lega voi a qualcun altro. Per questo è così preziosa, per questo bisogna avere molto rispetto quando si scrive e quando si legge. Torniamo a questa immagine che abbiamo già visto. La storia, una storia, le storie che per noi, che ci stanno a cuore, sono quel fuoco lì. Le storie sono quella cosa che ci scaldano e che ci tengono legati agli altri. Chi fa e chi non le fa. Adesso, siccome io sto lavorando, adesso vediamo l'ultima frase, ok? Questo è una cosa a cui io sto lavorando da un anno, ho lavorato per un anno, e una cosa a cui Anna Lazzarini, che è l'autrice di questa meraviglia, sta lavorando da 3 anni, tutti i giorni, non so quante ore al giorno, abbastanza. A proposito di scalpellare, lei sono 3 anni che sta scalpellando questa cosa qui. E questa cosa ci ha messo in relazione con questi due personaggi, che per noi sono molto più che personaggi, sono delle persone di famiglia, sono due personaggi a cui noi vogliamo molto bene, a cui Anna vuole molto bene. È una cosa che ha messo molto in relazione me e Anna, perché ci ha messo su un terreno, tanto il suo compagno e il suo figlio non ci sono, quindi possiamo dirlo, ci ha messo su un terreno amoroso comune, no? Quando questa cosa sarà finita, se è quello che speriamo, sarà quel filo che noi lanceremo a voi, sperando che quell'effetto di relazione, di condivisione che ci ha uniti in questi 3 anni possa unire anche voi in una rete. Grazie.
In queste situazioni mi piacerebbe essere quegli animatori bravi che chiamano su, ancora applauso, capito, quelle robe lì. Perché Serena è brava a fare queste cose, a fare dai, forza, applauso. No, davvero. Grazie del tuo intervento, che è, vabbè, noi ci, è durato giustissimo. Noi ci conosciamo da un po' e di queste cose abbiamo parlato, però è sempre stimolante. Poi c'è gente che mi dice: ma quanto è bravo Alberto!
Oh, ma... no, poi io racconto sempre le solite balle, non è che. Cioè...
Allora, no, no, ma c'è gente che mi dice: ma è bravissimo Alberto, ma non pensavo, sì, bravissimo
non
Alberto.
Non sei, a conoscerlo non sei.
No, c'è qualche curiosità, qualche domanda, qualche... Qua devo svelare un retroscena, è colpa mia. Dovevo avvisare qualcuno dei nostri, cioè, preparati una domanda, non l'ho fatto, ho mancato in pausa pranzo di dire: oh, stasera c'è Alberto, preparatevi una domanda, che così facciamo quelli fighi che fanno le domande. Non l'ho preparata, quindi veramente, se c'è una domanda o qualche curiosità, volentieri. Cioè, volentieri, non so, volentieri?
Volentierissimo.
Volentierissimo. Vai, Luca.
Quanto cinema influenza il tuo sceneggiatore?
Cioè, quanto
la visione che tu hai dell'immagine influenza quello che
farai? Luca è progettista di giochi da tavolo, relatore di uno dei prossimi Open Toast.
Ci siamo visti da Franco Bolelli, credo. Tanto, tantissimo. Allora, non so se era Picasso che diceva: io non mi ispiro, copio. No, allora, c'è una regola che vale per, ovviamente per i fumetti e per il cinema, ma vale anche e soprattutto per la letteratura, apparentemente, che è quella show, don't tell. Cioè, non dire... mostra, cioè mostra per immagini. Chiaramente nel mio caso è ogni storia, ogni sequenza, ogni scena è prima pensata in forma di immagini successive. Poi qua apriremo un discorso tecnico su quanto è diversa la sceneggiatura per il cinema da quanto è diversa la sceneggiatura per i fumetti, perché sono due mezzi apparentemente visivi e molto vicini, in realtà dal punto di vista tecnico sono di una diversità abissale. Però se una scena non è concepibile in maniera visiva, non è una buona scena, cioè sicuramente non funziona. E poi se ti posso rispondere che, come nell'esempio di prima, molte intuizioni o molte ispirazioni hanno prima una forma visiva di una forma narrativa, cioè c'è un'immagine forte dietro cui tu capisci che c'è un significato e quindi devi andare a vedere che cosa ti sta dicendo quell'immagine, ma a volte l'immagine si impone con tale forza che poi il senso ragionato arriva dopo. Posso rubare una risposta a un amico, gli faccio anche un po' di pubblicità. Si chiama Stefano Valenti, è uno scrittore che pubblica per Feltrinelli, ha pubblicato due romanzi per Feltrinelli. E lui dice: ma io alla fine dei miei libri metto la bibliografia, cioè lui scrive romanzi di finzione in cui mette 40 testi da cui ha o tratto ispirazione o preso dei pezzi rielaborandoli, e dice: sai, alcuni miei colleghi mi guardano e mi dicono: ma questa cosa non si fa, cioè, perché in qualche modo cosa fai? Smitizzi l'idea dello scrittore che sta lì nella sua stanzetta e aspetta che il genio gli arrivi, il genio della lampada scenda. Invece è quella cosa che dicevo prima, cioè tu devi avere una pila, qualunque storia tu debba avere, ma anche disegnandola, devi avere una pila così di libri, di film, eccetera, eccetera. Poi è chiaro che se copi, non solo tanto la gente se ne accorge, ma poi non verrà mai una cosa buona. Ma la domanda è: Ma se Dostoevskij ha scritto delle cose di Dostoevskij, perché non dovrei copiare da Dostoevskij? No? Se Scorsese è Scorsese, perché dovrei in qualche modo rinunciare a farmi ispirare da tanta forza narrativa? È solo un vantaggio, non è una questione di pigrizia, perché chiaramente poi quella cosa lì la prendi e la devi inserire in un contesto organico che riguarda la tua storia, per cui magari dentro una stessa storia, chissà, c'è un pezzettino di Pavese e c'è un pezzettino di Palahniuk e una spruzzatina di Kubrick, perché no? No? Dipende, bisogna andare un po' a quella cosa che dicevo prima, qual è il senso profondo della tua storia? Cosa stai raccontando veramente? Allora forse se io so cosa sto raccontando mi rendo conto che un'immagine, una scena, una situazione di un altro regista, di un altro scrittore, di un altro fumettista che magari raccontava un'altra cosa ma invece è perfetta in forma di potenza per quello che voglio raccontare io. Quindi, e anzi, se poi qualcuno se ne rende conto, ben venga. Dentro questa storia che stiamo facendo io e Anna, ve lo dico, c'è una fumettista giapponese che si chiama Inio Asano, molto bravo, a cui ho rubato, ma in maniera ultra palese, due o tre scene, perché erano così perfette per quello che stavo raccontando, perché avrei dovuto cercare di inventarmi una cosa più brutta quando avevo lì la cosa perfetta. La mia storia non c'entra assolutamente niente con quella storia che ha raccontato lui, ma quella singola immagine, quella singola situazione erano così perfette che non aveva senso non usarle. Questo è un altro discorso, nel senso che, come abbiamo detto, c'è quell'1% di ispirazione che è una cosa, c'è il che cosa voglio raccontare io, che cosa mi interessa raccontarvi, che è un'altra cosa, e poi c'è tecnicamente com'è che una storia sta in piedi dall'inizio alla fine. Come dice Anna, ci sono, c'è chi dice 15, c'è chi dice 20 grandi modelli, c'è chi dice uno, il viaggio dell'eroe, tutte le storie sono il viaggio dell'eroe, di teorie ci sono 50 manuali su schemi da seguire per raccontare una storia. Certo, se bastasse leggere un manuale e applicare le regole, chiaramente tutti saprebbero scrivere una storia, no? È come dire, a fare una casa, cioè ci saranno delle regole, no? C'è un manuale, ci sono le fondamenta, poi ci viene questo, poi... però se mi metto io la casa casca. Se si mette uno che lo sa fare, a prescindere dal manuale, la casa non solo sta in piedi ed è pure bella. Ogni ufele fa il tome ste, visto che siamo in Lombardia.
Ultima domanda per il rotto della cuffia, se la giudica
fortuna. Che fortuna, sono fortunatissima. E sono anche microfonata rispetto agli altri. No, vabbè, io ti volevo ringraziare perché è stato un intervento molto interessante. No, infatti Gianluca prima in realtà mi ha detto cosa devo dire, quindi questa è una domanda preparata. No, a parte gli scherzi, prima tu hai parlato di scadenze, quindi del fatto che comunque a volte siamo pressati da una consegna, da una data di scadenza, e quindi a volte anche questo inficia il nostro lavoro. Però volevo chiederti... Bonelli ha un determinato target, la storia che stai scrivendo con Anna ne ha un altro... Cosa metti di tuo in ogni storia? Cioè riesci comunque a trovare il tuo spazio, a tendere quel filo di cui parlavi prima?
Sì, allora intanto le scadenze sì ci sono, non sono neanche così terribili, nel senso che partiamo dalla pagina bianca, dal foglio bianco. Se tu aspetti di avere la scena perfetta, non ce l'avrai mai. Prima devi scrivere una roba brutta, e poi a partire da quella roba brutta poi dice no, è brutta, però c'è una cosa bella, tengo la cosa bella e butto tutto il resto, e poi eccetera eccetera. Per scrivere bisogna cominciare a scrivere. Se volete cominciare a scrivere il capolavoro dalla pagina 1, non solo non avrete il capolavoro, non avrete mai neanche un libro. Quindi conosco diversi scrittori che dicono: io intanto butto giù tutto quello che mi passa per la testa, anche se fa schifo, poi dopo ci ritorno sopra, ci ritorno sopra, ci ritorno sopra. No, allora Nathan Never, per esempio, è un fumetto di un poliziesco ambientato nel futuro. Dentro Nathan Never ho sempre parlato di rapporti interpersonali, crisi di identità, difficoltà di relazione, semplicemente Nathan Never, come mille altre cose di genere, sono semplicemente una scatola con dei paletti e dei parametri. All'interno di quei parametri, di quei paletti, tu puoi veramente raccontare tutto quello che vuoi. Quello che non sono mai riuscito a fare è invece raccontare quello che volevo io in televisione, perché non esiste una libertà se non sei un super autore, non esiste una libertà, cioè esistono così tanti filtri di persone che decidono per te che cosa va raccontato, che quello spazio si riduce e praticamente diventa veramente il pascolo commerciale di cui parlava Mamet, il fatto che devi eseguire un compitino e non si capisce mai perché non lo fa. Quello che io non capisco è: ma perché non ve lo fa? Cioè, perché mi dovete chiamare e pagare a me, tanto voi lo volete in quel modo lì, e fatevelo da soli? Cioè, tanto, no? È questa cosa che non ho mai capito, però vabbè, intanto mi hanno sempre pagato, quindi va bene. E, invece in Bonelli, per esempio, tu devi essere abbastanza intelligente da sapere quali sono i paletti che hai, perché è un po' stupido pensare di fare il rivoluzionario così donchisciottesco, ma una volta che li sai, sai anche qual è il tuo margine di libertà all'interno di quei paletti. Io credo di aver scritto sempre delle storie molto personali, cioè ho scritto delle storie di avventura dentro la quale c'era sempre un qualcosa che interessava a me.
Il regista su cui ho fatto la tesi io, che girava dai polizieschi in Francia, diceva che un giorno avrebbero fatto una retrospettiva sui suoi film e avrebbero trovato un piccolo filo rosso, piccolissimo, però che lui era orgoglioso di quel... cioè dentro la gabbia del genere e i paletti, come giustamente diceva Alberto, lui sarebbe stato orgoglioso se qualcuno avesse trovato, lui diceva, lo diceva in francese, ma adesso non ve lo ridico in francese, no, è che no, non me lo ricordo, poi c'ho un francese pessimo, diceva lo stesso buon uomo, che però non è quella roba che suona in italiano, cioè buon uomo, quello stesso uomo buono, insomma il tratto di umanità che lui pensava di aver messo nei suoi film, anche se erano film polizieschi, stiamo parlando di robe con Jean-Paul Belmondo, Lino Ventura, gente col borsalino che si spara e l'impermeabile, ecco.
Sì, sì. Tanto per dire, se mai lo faranno, se mai diventerò famoso e lo faranno, andando a rileggere tutte le mie storie, tra quelle 60 troveranno quelle 6 che mi interessano veramente, e in tutte le 6 c'è una protagonista femminile, in tutte le 6 c'è una donna con una difficoltà interiore, e quel filo rosso è quella roba lì. Cioè a me interessa come l'uomo che amava le donne, a me interessa raccontare le donne perché non le capisco fondamentalmente, e quindi raccontandole e raccontandone la loro complessità cerco di capirle, perché è la cosa che mi affascina di più, e quindi le storie più belle che ho scritto hanno sempre una donna al centro. E se anche il fumetto si chiama Nathan Never è sempre lo spettatore o colui che aiuta a far venire a galla il dramma o il conflitto, la difficoltà di quella donna che è veramente protagonista della storia. Quel filo rosso lì è questa cosa, per me è questa cosa qua.